transizione ecologica, sostenibilità ambientale, politiche green, pianeta in salute, sono tutte espressioni entrate di diritto nella nostra quotidianità perché, per rimanere il dibattito mondiale, sono i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale dovuti principalmente alle emissioni di gas serra. Secondo la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in data 2018, il riscaldamento globale ha provocato e provocherà fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti, quali inondazioni, siccità, piogge intense e ondate di calore, incendi boschivi, scarsità delle risorse idriche, scomparsa dei ghiacciai. Ma perché i gas serra sono tanto pericolosi per il nostro pianeta? Proviamo a immaginare questi gas prodotti principalmente dall'uomo per vie industriali e agricole come un tetto di vetro sulle nostre teste. Permettono alla luce solare a onde corte di irraggiare la terra senza ostacoli. Questa radiazione viene parzialmente assorbita dalla superficie terrestre e rilasciata nuovamente nell'atmosfera sotto forma di calore. I gas serra tuttavia impediscono la radiazione termica a onde lunghe di fuoriuscire nello spazio e ne assorbono invece una parte, rilasciandone il resto in tutte le direzioni, anche verso la Terra. Questo processo riscalda inevitabilmente la superficie terrestre e lo strato inferiore dell'aria. Non sfugge a queste logiche la filiera agroalimentare, corresponsabile del rilascio di anidride carbonica nell'aria. È proprio della relazione fra inquinamento e alimentazione ci vogliamo occupare in questa nuova puntata del nostro podcast. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. In questo nostro nuovo viaggio ci faremo accompagnare da due guide esperte e preparate. Jessica Rapone, direttrice del servizio dietetico della Vivenda S.p.A. e Federica Fattuzzo, membro dell'ufficio qualità aziendale, laureata in biotecnologie per l'agricoltura, l'ambiente e la salute. Partiamo subito con una prima domanda, Jessica. In che modo la filiera agroalimentare aumenta i rischi legati al riscaldamento globale?
Rilasciando metano nell'aria, la filiera contribuisce per circa il 18% al riscaldamento globale. Le principali cause delle emissioni di metano sono l'aumento degli allevamenti intensivi e quindi della fermentazione enterica dei ruminanti. Come è forse noto ai più, i bovini e gli ovini producono grandi quantità di metano durante il processo di digestione. Poi c'è il protossido di azoto, responsabile per il 6% circa del riscaldamento climatico globale, contribuendo anche all'assottigliamento dello strato di ozono. Questo gas deriva principalmente dalla fertilizzazione intensiva dei terreni agricoli. Ci sono infine i clorofluorocarburi e gli idrofluorocarburi derivanti dalla perdita dei gas refrigeranti utilizzati nelle varie fasi della catena del freddo degli alimenti, nella produzione di alluminio e semiconduttori.
Come facciamo a confrontare l'effetto di questi gas, Federica?
Utilizziamo un indice che si chiama il potenziale di riscaldamento globale, attraverso cui l'azione del singolo gas viene comparata a quella dell'anidride carbonica, che viene poi assunto ovviamente come gas di riferimento. Come diceva Jessica, l'intero ciclo di produzione del cibo e anche il suo consumo risulta essere una delle maggiori cause del rilascio di gas serra, che viene attestato intorno al 44-57% delle emissioni globali. Ovviamente quando parliamo di ciclo di produzione del cibo intendiamo dalla produzione primaria al fine vita. Per essere più concreti, se prendiamo in esempio la pasta, dobbiamo considerare non solo la fase di coltivazione e raccolta della materia prima, ma anche tutta l'emissione che viene generata dall'utilizzo del suolo, che comprende anche l'eventuale uso di fertilizzanti. Dobbiamo considerare poi la trasformazione, il trasporto, la vendita e anche il consumo, che appunto può comprendere anche il fine vita. Tutti questi dati relativi a queste emissioni sono reperibili su un software che si chiama Simapro, che funge da database mondiale, dove vengono poi costantemente aggiornati i dati relativi alle emissioni provenienti da qualsiasi tipo di prodotto, non solo in relazione al prodotto stesso, ma anche in relazione alla metodologia di coltivazione o di allevamento. Si possono trovare anche diversi dati sulle emissioni delle macchine agricole o di quelle provenienti dai camion dei trasporti, ma anche mezzi più grandi come quelli di aerei o quelli trenali.
Esistono, Jessica, altri modi per reperire informazioni tanto preziose?
Certamente, abbiamo a disposizione ad esempio i paper scritti da diversi ricercatori o il sito EPD, che è l'acronimo per Dichiarazione Ambientale di Prodotto, in cui i singoli produttori, dopo aver fatto certificare il loro prodotto, chiaramente attraverso verifica di diverse parti e con una metodologia specifica, inseriscono lo studio che hanno fatto l'impatto ambientale del singolo prodotto espresso in chili di CO2.
Come abbiamo già avuto modo di ascoltare in altre puntate della serie di podcast sull'alimentazione, esistono delle linee guida che indicano chiaramente i comportamenti corretti da seguire. Una fra tutte è il Green Public Procurement. Di cosa si tratta, Federica?
Per Green Public Procurement si tratta di acquisti verdi nella pubblica amministrazione, che viene definito proprio dalla Commissione europea come l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Questo cosa vuol dire? È, diciamo, uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e di servizi a ridotto impatto ambientale, attraverso ovviamente la leva della domanda pubblica, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee, come quella ad esempio sull'uso efficiente delle risorse o quella sull'economia circolare. In particolare in Italia è stato adottato il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, che definisce, come obiettivo nazionale, insomma, definisce gli obiettivi nazionali, identificando le categorie di beni e servizi per i quali, vengono definiti i criteri ambientali minimi, ovvero i CAM. Vengono anche definiti i requisiti specifici dei prodotti e, questo piano di azione, favorisce anche le linee di indirizzo per gli enti pubblici per promuovere l'adozione di questo GPB. L'importanza di questo Green Public Procurement è sottolineata dall'incidenza auspicata per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi e anche dei consumi, ma è volta anche alla promozione di comportamenti virtuosi dell'amministrazione pubblica e delle aziende stesse.
Mi sembra tutto molto chiaro, grazie Federica. Jessica, entrando ancora di più nel concreto, come le aziende sul modello di Vivenda si sono adeguate a queste linee guida?
Oggi l'impatto ambientale viene ridotto attraverso l'utilizzo di prodotti di produzione integrata o biologica, efficaci ai fini della riduzione delle emissioni. In fase di produzione abbiamo poi ottenuto una riduzione media di emissioni tra il 23 e il 29% nel caso della frutta e tra il 36 e il 38% nel caso degli ortaggi. Devo però fare un monito importante. Oggi si parla tanto di biologico e si spinge molto per questa tipologia di prodotti, tuttavia non è necessario puntare esclusivamente sul bio, perché a causa delle basse rese ha maggiori emissioni per unità di prodotto rispetto invece ai prodotti a lotta integrata convenzionali. Un'altra misura che è risultata efficace, nonostante il minor peso ambientale rispetto ad altre fasi del ciclo di vita degli alimenti, è l'introduzione di requisiti di filiera corta attraverso l'utilizzo di prodotti ecolabel, soprattutto per tovaglioli di carta e detersivi. La Vivenda SPA poi si impegna a ricercare nel suo servizio alle famiglie fornitori a chilometro zero, stoviglie in coccio o in plastica biodegradabile. Incoraggia l'installazione di erogatori d'acqua con la conseguente eliminazione delle bottiglie di plastica. Ma questi sono solo alcuni dei tanti accorgimenti che la ditta di ristorazione collettiva adotta su tutto il territorio nazionale.
A convalidare le strategie più attente all'ambiente ci sono poi le certificazioni ottenute dalle aziende. Principessa è la Carbon Footprint. Ci potresti spiegare di cosa si tratta, Federica?
Allora, la carbon footprint, che letteralmente significa impronta di carbonio, rappresenta l'emissione di gas climalteranti che sono attribuibili a un prodotto, a un'organizzazione oppure a un individuo. Nel caso specifico dell'industria alimentare, si delinea l'impatto ambientale generato per poter produrre, trattare e portare fino al punto vendita il prodotto stesso, quindi dalla sua produzione agricola o dall'allevamento al trasporto, al mantenimento di questo prodotto nei magazzini, al confezionamento, alla distribuzione e fino all'eventuale ovviamente smaltimento degli scarti. Dunque, questo è un indicatore molto prezioso per valutare la performance ambientale di un'azienda.
Ma non è solo questione di carbon footprint, come sanno ormai anche le famiglie, grazie all'attività di educazione alimentare, perché è importante, fin dalla tenera età, imparare corrette abitudini a tavola. Dico bene, Jessica?
Assolutamente, Federico. In quest'ottica ci viene in soccorso, diciamo così, la dieta mediterranea. Questo modello alimentare è apprezzato ovunque, per sua natura tende a privilegiare il consumo di prodotti di stagione localmente disponibili, riducendo sensibilmente il contributo della CO2 dovuta ai trasporti. Inoltre, la quantità di proteine provenienti da prodotti di origine animale rappresenta solo un terzo delle proteine totali. Dunque, la maggior parte delle proteine proviene da prodotti di origine vegetale, come per esempio i legumi. Il menù, quindi basato sulla dieta mediterranea, porta benefici dal punto di vista non solo della salute umana, ma anche ambientale.
Se sono ormai assodati, quindi, i benefici legati alla dieta mediterranea ed è noto l'impatto sull'ambiente di alcuni alimenti rispetto ad altri, pochi conoscono i legami fra alimenti e apporto nutritivo tali da mettere in discussione, diciamo così, le nostre certezze alimentari. Dopo aver lanciato l'amo, vediamo come risponde Federica.
Sicuramente dalla classica piramide alimentare che ormai tutti conosciamo e tutti abbiamo presente, emerge sicuramente la certezza che mettendo a confronto solamente i chilogrammi di prodotto, i prodotti di origine animale hanno un impatto di circa 9 volte superiore rispetto a quello di origine vegetale, mentre i prodotti ittici hanno un impatto di circa 6 volte superiore a quello dei vegetali. E lo stesso ovviamente si può dire valutandone solamente il contenuto energetico. Ciò che invece molti ignorano è che quando prendiamo in considerazione il contenuto proteico e quello lipidico, questo rapporto diminuisce. Quindi il contributo emissivo per 1 grammo di proteine o grassi animali rispetto a quelli di origine vegetale è circa 3 volte superiore, mentre il livello emissivo associato a 1 grammo di proteine da prodotti ittici è addirittura inferiore a quello associato alle proteine di origine vegetale. Di conseguenza, direi che per valutare una dieta e chiamarla equilibrata, sia da un punto di vista nutrizionale che ambientale, dovrebbero essere valutati non solo i rapporti emissivi del prodotto tal quale o in termini di calorie, ma dovrebbero analizzare anche i rapporti che comprendono altri aspetti nutrizionali del pasto, come appunto il contenuto proteico e quello lipidico.
In questa puntata abbiamo parlato soprattutto di impatto ambientale riferito alle grandi produzioni industriali, ma il nostro piccolo? Anche noi certamente possiamo fare la differenza aiutando il pianeta. Come? Vi starete chiedendo. Beh, comprando a filiera corta, per esempio, rifornendoci possibilmente in un unico luogo, acquistando da produttori che utilizzano pratiche green, evitando poi gli sprechi alimentari. E verificando attentamente la provenienza del bio. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima puntata!